Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera. Buonasera a tutti e in particolare saluto con grande affetto le persone anziane, i malati, i carcerati, chi sta vivendo un momento di solitudine, di prova interiore, chi magari si sente abbattuto, smarrito, provato nel corpo e nello spirito. E questa sera io vorrei chiamare la vostra attenzione su una storia della Bibbia, quella di Ruth, che ci sintonizza con la tragedia infinita, proprio una tragedia che abbiamo sempre sotto gli occhi, quella dei migranti che con disperazione, disperatamente proprio, cercano di uscire dall'inferno in cui si trovano, fame, guerra, persecuzione. E allora io credo che abbiamo bisogno di tornare ai sogni di Dio e abbiamo bisogno di percorrere le strade della solidarietà e dell'amicizia, quelle strade che partono e portano a Betlemme, la casa del pane. Così vuol dire Betlemme, casa del pane, ma è anche la casa del Messia, il Messia figlio di Davide e di Ruth, perché Ruth, questa straniera, diventa proprio un'antenata di Davide, la nonna, e quindi antenata di Gesù Messia, come ricorda molto bene l'Evangelista Matteo nella genealogia del Vangelo di Gesù. Allora, la storia narrata nel libro di Ruth, vi dicevo, è quanto mai attuale. Per chi mi volesse seguire tenendo il testo biblico sotto gli occhi, allora trovate Ruth dopo il libro dei Giudici. È chiamato proprio rotolo, fa parte dei cinque rotoli Megillot che sono particolarmente rilevanti nella liturgia sinagogale. Il primo, Ruth, che viene letto per Pentecoste. Poi un altro rotolo di queste cinque Megillot, come un, direi un piccolo pentateuco. Il secondo è il Cantico dei Cantici, quindi il Kohelet, le Lamentazioni e il libro di Ester. Di Ruth io ho parlato ancora in questa sede, ma tanto tempo fa, quando abbiamo trattato delle donne della Bibbia, e ho scritto proprio anche nel mio libro Le donne della Bibbia. Ma questa sera vorrei presentarvi questa storia declinando lectio divina, che faremo subito, con lectio umana. È un tentativo che sto facendo con uno psicologo e anche psicoterapeuta, Nello Dell'Agli, nel convincimento che sul rotolo del libro di me è scritto, dice il salmista, il rotolo del libro di me è scritto, di me chi? Di Dio, certamente, se è parola di Dio, è scritto di Dio sul rotolo del libro, in questo caso anche sul rotolo del libro di Ruth, ma è scritto anche di me, di te, cioè di ciascuno di noi. E allora vedremo nella seconda parte come nei personaggi biblici che intessono questa storia che presenterò, potremo poi trovare anche parti del nostro cuore, parti della nostra personalità, cioè cercheremo di rispecchiarci nei personaggi che entrano in scena in questa storia e vedremo così di trovare anche non solo le parti luminose di noi, ma le parti più ombrose, perché occorre camminare verso un cuore unificato che tenga insieme gli aspetti positivi, ma anche quelli meno piacevoli di noi, che pure fanno parte della nostra personalità. Dunque ritorniamo al nostro testo, anzitutto il libro di Ruth, storia, vi dicevo, quanto mai attuale, perché parla di una famiglia costretta a lasciare Betlemme, la casa del pane. Ebbene, in Betlemme, casa del pane, è colpita dalla carestia. Voi vedete subito che qui l'autore sacro ci mette dentro una simbolica, proprio il nome Betlemme, vi dicevo, vuol dire casa del pane. Ebbene, proprio qui viene meno il pane, c'è una carestia e la carestia obbliga, costringe la famiglia di Elimelech a lasciare la sua terra, a emigrare da Betlemme verso la campagna di Moab per sopravvivere alla fame e costruire un futuro. Esattamente come noi continuiamo a vedere su questi barconi che non sono più ormai solo barconi della speranza, ma della morte, ahimè, lo continuiamo a sentir dire che il Mediterraneo è forse il più grande cimitero, no? Quanti emigrati, migranti pieni di fiducia e di speranza vanno a finire in questo terribile cimitero. Allora, la Bibbia, vedete, ne sa qualcosa di migrazione. È una grande narrazione della storia dell'umanità, la Bibbia, con la storia dell'umanità con la sua fame, che è certamente fame di pane, ma è fame di giustizia, di libertà, perché se questa gente, se questa popolazione di migranti dalle varie parti, Africa, ma ormai anche il Medio Oriente, sono costretti a lasciare il loro inferno, e non è solo per la fame di pane, ma perché c'è ingiustizia, perché c'è guerra, perché c'è persecuzione. Quindi è una fame che ti morde, ti uccide, non ti molla, non ti lascia in pace, ti obbliga appunto a emigrare. Ieri come oggi, la storia sembra proprio averci insegnato poco, nel senso che i drammi continuano. E se Israele, cioè il popolo di Dio, è sceso in Egitto, lo ha fatto perché costretto dalla fame. C'è stata una grande carestia anche al tempo appunto di Giacobbe, dei figli di Israele. Noi sappiamo che proprio grazie a Giuseppe, venduto dai suoi fratelli, il popolo di Israele ha potuto trovare la provvidenza in Egitto. E non dimentichiamolo che l'Egitto, prima di essere una terra di oppressione, dalla quale si deve uscire, popolo mio, esci dall'Egitto, ma questo popolo era entrato in Egitto e allora l'Egitto era stata terra accogliente, terra di una grande ospitalità. Se non ci fosse stato l'Egitto, il popolo di Israele sarebbe morto di fame prima ancora di diventare un popolo. Quindi non dimentichiamo anche qui i due aspetti. Prima di essere popolo terra di oppressione, prima del faraone che fa uccidere i primogeniti, che è appunto ingiusto, prepotente, e sapete perché? Per ragioni molto simili a quelle che circolano ancora oggi tra certi politici italiani, e cioè, questi ebrei sono diventati troppo numerosi, e che ne è di noi? Come oggi si sente dire, troppi emigranti, che ne è di noi? E allora cosa fa il faraone? Il faraone decreta lo sterminio dei primogeniti, degli ebrei, in modo appunto che non diventino troppi. Allora, da questo tipo di oppressione occorre uscire, è l'esodo dall'Egitto. Bene, volevo dirvi però che prima di questa storia c'è quella dell'Egitto ospitale, dell'Egitto terra d'accoglienza, lo è stato anche per la Santa Famiglia, perché anche la Santa Famiglia, Maria, Giuseppe, con il bambino Gesù, fin da subito hanno provato persecuzione e sono stati costretti a migrare. Dove? In Egitto. Quindi anche per la Santa Famiglia l'Egitto è stata anzitutto terra ospitale, terra d'accoglienza. Ma tornando a noi, potremmo dire che nella Bibbia la condizione di straniero e forestiero è iscritta, per così dire, nel DNA del popolo di Dio. E perciò quando noi sentiamo l'etica biblica espressa in un comandamento fondamentale, questo che troviamo nel libro dell'Esodo, sentite, non opprimerai il forestiero. Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri, migrati in terra d'Egitto. Dunque vedete che proprio sulla base dell'esperienza c'è questa inalienabile etica dell'ospitalità, dell'accoglienza. Dovrebbe valere anche per noi italiani, perché se pensiamo solo a cosa accadeva 60-70 anni fa, e non occorre andare molto lontano, i nostri migranti in America, in Belgio, in Argentina, il Papa stesso è un figlio di migranti. Dunque l'esperienza dovrebbe renderci ancora più sensibili. È dentro questo contesto, dentro il contesto di una Bibbia che nasce come esperienza di un popolo forestiero, di un popolo che ha emigrato dalla terra di Canaan in Egitto proprio a causa della carestia, della fame, e quindi in Egitto ha sperimentato anche oppressione e perciò ha dovuto uscire verso la terra che il Signore gli prometteva. Tornando alla nostra storia, a Elimelech e alla sua famiglia, entriamo nei personaggi che portano nomi simbolici. Il capofamiglia, il papà, si chiama Elimelech. Cosa vuol dire? Elì significa Dio mio, forse questo lo sapete perché anche sulla bocca di Gesù in croce sentiamo queste parole: Elì, Elì, lamma sabachthani. Allora, Elì, Elì, Dio mio, bene. Elì, Melech. Elì, Dio mio, Melech vuol dire re. Quindi in ebraico il nome di questo padre di famiglia e lo sposo di Noemi, che si chiama appunto Elimelech, nome che significa Dio mio re. Mio Dio è re. Gli antichi dicevano nomen est omen, cioè nel nome è racchiuso in certo senso il proprio destino. Allora, da un lato abbiamo un bellissimo destino, racchiuso nel nome del capofamiglia. Il mio Dio è re, Dio mio re. Ma poi ecco il nome della sposa, Noemi. Ritornano le persone, ne ho sentiti diversi nomi. Cioè diverse ragazze che ormai riprendono questo bel nome di Noemi. E cosa significa Noemi? Noemi significa gioia, delizia. E questa coppia, Elimelech e Noemi, hanno due figli che hanno dei nomi simbolici veramente di fragilità, perché uno si chiama Maclon e l'altro Chilion, che significano rispettivamente malattia, Maclon malattia, e Chilion fragilità. Allora ditemi voi, con due figli che si chiamano uno malattia e l'altro fragilità, che futuro può esserci? Nomen est omen, il destino in questo senso è già segnato, è un destino di morte che incombe su di loro. E in effetti l'autore sacro viene a dirci che non basta emigrare per trovare vita e futuro. Infatti, nella campagna di Moab, la famiglia di Elimelech sperimenta fatica, sofferenza, morte. Anzitutto muore Elimelech, il marito, il padre, il capofamiglia. Voi capite subito che è un colpo duro per la famiglia, ma Noemi resiste. Lo resiste perché c'è una forza interiore dentro di lei, una ragione affettiva che la spinge a lottare contro il destino avverso, perché deve pensare a crescere e a sistemare i suoi figli, sono il suo futuro, la sua vita, sono questi due figli che alimentano la sua speranza. E perciò è fondamentale che tutto questo anche per noi. Talvolta si vede proprio, no, che una donna magari rimasta vedova e però con dei bambini piccoli trova tutta la sua energia perché deve crescere questi bambini. Così è stato per Noemi. I figli crescono e sposano due giovani donne di Moab, dunque due straniere, straniere per loro che erano ebrei, donne del posto, potremmo dire, della campagna di Moab. I moabiti saranno poi dei nemici, ma a quel tempo erano ancora, al tempo cioè di Elimelech, sembrano buoni vicini di casa, hanno ospitato questa famiglia. E queste due giovani nuore di Noemi portano anch'esse dei nomi allusivi. Una si chiama Orpa e l'altra Ruth. Cosa significa Orpa? Questo nome significa colei che volta il dorso. E vedremo come poi questo nome simbolico si realizzi nel corso della storia. E Ruth significa amica. Bellissimo, no? Il nome di Ruth che significa amica, amica. Ma il destino infierisce e in queste famiglie manca vita, manca generazione nuova, non nascono bambini, nessun nipote per Noemi, anzi muoiono anche i suoi due figli. Non solo i suoi due figli non hanno generato, ma muoiono. Maclon e Chilion, malattia e fragilità, muoiono senza lasciare futuro e quindi Noemi si trova con due giovani nuore vedove, quindi tre vedove, e il dolore è così forte che Noemi si sente del tutto svuotata, inaridita, come viene in mente il Salmo, no? Che dice come terra deserta, arida, senza acqua. Infatti Noemi non ha neanche lacrime, non ha più acqua negli occhi, potremmo dire, non riesce neppure a piangere. Il lamento sulla sua bocca apparirà soltanto in una seconda battuta, quando si decide a far ritorno a Betlemme. Infatti è proprio al momento di congedarsi dalle due nuore che Noemi fa sentire per la prima volta la sua voce e dice così alle sue due nuore: andate, tornate ciascuna a casa di vostra madre. Interessante, eh? Non dice a casa di vostro padre, vuol dire che la madre a quei tempi era una figura autorevole, non dice tornate alla casa paterna, la casa materna, casa e madre vanno insieme. Tornate ciascuna a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come voi avete fatto con quelli che sono morti, i due mariti, e con me. Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. Ho letto i versetti 8-9 del primo capitolo. Ecco, Noemi non ha più nulla da dare. Lei si sente appunto come un grembo svuotato. Non ha più vita, non ha più speranza. E però le due nuore le vogliono così bene che insistono. Non hanno nessuna intenzione di abbandonarla. E dunque insiste anche lei. E a questo punto lei fa proprio udire la sua voce in un modo pressante e ripete: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Anche qui una sottolineatura. Sentite la relazione stupenda che c'è tra questa suocera e le sue nuore. Le chiama figlie mie. È bello quando una suocera si rivolge alla nuora e la considera come una figlia, no? Noemi ha questa bellissima relazione, sono due nuore ma per lei sono figlie, e le invita a tornare alla casa delle loro madri. Perché dovreste venire con me? O forse, dice Noemi, ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me. Ho letto i versi 11-13 e facciamo qualche sottolineatura su questi versetti. Primo, quello di rivolgersi alle nuore come figlie. Secondo, è una iperbole, cioè una esagerazione, quella di Noemi che dice: ho figli in grembo che potrebbero diventare vostri mariti. Certo che no, ma anche, dice, li potessi dare al mondo, potessi partorire dei figli, voi non potete mica aspettare che questi crescano. Insomma, voi siete giovani, voi avete diritto di formarvi una famiglia, io non posso darvi più niente, dunque tornate a casa della vostra madre. Ecco, cosa succede quando una persona è molto amareggiata come Noemi? Succede che ci si valuta in funzione di quello che si può dare, cioè Noemi si sente come svuotata, che non conta più niente perché non può dare più niente. Quindi io non ho più nulla da darvi e perciò non ha più senso venire con me. Ed è a questo punto che viene fuori la bellezza delle due nuore e in particolare di Ruth. Non accettano che Noemi si rapporti a loro solo sulla base del dare. Non ho più niente da darti, quindi andatevene a casa vostra. No, noi vogliamo restare con te anche se tu non hai più niente da darci, anche se tu non ci puoi dare ovviamente un marito. E quindi mi piace molto anche fare quest'altra sottolineatura, che Noemi sta sentendo il Signore come un Dio che ha la mano dura con lei, come un Dio che la tratta male, perché, sentite, muore il marito, muoiono tutti i suoi due figli e lei dice appunto: la mano del Signore è rivolta contro di me, cioè il Signore non mi sta facendo una carezza, sta usando una mano dura. E tuttavia questo volto del Signore che appare oscuro, un volto che rende amara, tanto che Noemi dirà: non chiamatemi più mia dolcezza, perché io mi sento molto amareggiata, chiamatemi Mara, che vuol dire appunto amara. E tuttavia lei continua a rivolgersi al Signore e queste tre donne piangono insieme. Bello anche il pianto di tre vedove, piangono insieme. Ci sono momenti nella vita nei quali non possiamo proprio darci se non lacrime e consolarci, tenerci su con questo compatire, cioè soffrire insieme. Io non ho nulla da darti, però ci sono qui accanto al tuo dolore. E loro si sostengono appunto con questo lamento che non è un piangersi addosso, ma un presentare la loro situazione drammatica all'unico che può consolare. Di nuovo esse scoppiarono a piangere ed è la prima volta che di Noemi si dice che a questo punto scoppia a piangere, finalmente, perché ci sono momenti nei quali c'è come un nodo nella gola, ma le lacrime non escono e è ancora più doloroso perché il pianto in qualche modo è anche liberatorio. Queste tre donne che piangono insieme e alla fine del lamento Orpa, che significa colei che volta il dorso, bacia la suocera e poi realizza il suo nome, perché volta appunto il dorso, cioè fa dietro front per tornare a casa della madre, per tornare non a Moab, mentre Noemi sta dirigendosi ormai verso Betlemme. Dice: che senso ha per me restare all'estero, in esilio, a Moab, quando ormai non ho più un futuro da costruirmi, tant'è che torno nella mia patria, Betlemme. Ebbene, Orpa la bacia e poi torna da sua madre, cioè torna indietro. Non così Ruth. Ruth È una straniera straordinaria, bellissima, una vera amica. Il nome Ruth vuol dire amica e lei realizza pienamente il suo nome. Dice così Ruth a Noemi: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Mamma mia, che nuora affezionata! Veramente avranno ragione le donne di Betlemme a dire che questa nuora vale per Noemi come 7 figli, perché dove la trovi una nuora così? Tanto più che qui abbiamo anche un ragionamento che ci colpisce, in quanto questa giovane dice: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Lei non era un'ebrea, è una moabita, aveva i suoi dei, e sceglie di lasciare la sua terra, di seguire Noemi e di accogliere come proprio Dio il Dio di Noemi. Ma il Dio di Noemi non si è mica rivelato un Dio che fa tante benedizioni e tante grazie. Che ragione ha, che motivo ha Ruth di scegliere il Dio di Noemi, che non è altro, almeno così lo ha sperimentato, un Dio che fa piangere, che le ha tolto, per così dire, come si ragiona, marito e figli? Allora, non è perché Dio ha dato grazie speciali, perché ha dato ricchezza, perché ha dato successo, perché ha dato futuro, perché tutto questo Noemi non lo ha fatto, anzi si sente svuotata di tutto, sente che la mano del Signore è pesante su di lei, e nonostante questo Ruth accetta come proprio Dio il Dio di Noemi. Guardate che qui abbiamo appunto una pagina straordinaria. Potremmo dire che Ruth è come Abramo al femminile, è un Abramo al femminile. Come ad Abramo è detto: esci dalla tua terra, così Ruth spontaneamente esce dalla sua terra. Ad Abramo era Dio che gliel'ha chiesto, una voce, e Abramo, obbediente alla voce di Dio che lo chiamava, esce dalla sua terra. Ma a Ruth nessuno lo ha chiesto. Anzi, Noemi le diceva: va via, torna a casa di tua madre. E è la voce interiore, è la voce dell'amore che fa dire a Noemi: il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Quindi abbiamo a che fare veramente con un'amicizia straordinaria. E potremmo dire che Ruth intuisce anche un'altra cosa, che Noemi non ha più niente da dare umanamente parlando, ma Ruth dice: no, no, tu hai ancora da darmi, tu hai da darmi il tuo popolo, tu hai da darmi il tuo Dio, tu hai da darmi il tuo affetto, e io posso dare a te tutto questo, posso darti sostegno, posso darti amicizia, posso darti vicinanza, solidarietà. Quindi, anche se Noemi non ha più niente da dare, né marito né speranza, Ruth sceglie di stare con lei, di non abbandonarla, di rimanerle accanto. E lei non sa ancora cosa accadrà seguendo Noemi, non sa che cosa accadrà quando arriverà a Betlemme, ma questo suo coraggio, questa sua solidarietà sarà veramente la benedizione sua e di Noemi, e si capovolgerà la situazione. La storia ci fa vedere come, proprio tornando a Betlemme, Ruth avrà la possibilità di costruirsi una famiglia. Ma ora facciamo un breve stacco musicale. Thank you.
la sua voce vi parla, credete in lui, anche se le sue vie sono ripide e dure, seguitelo.
Ecco l'amore, l'amore, è proprio l'amore che fa stare Ruth accanto a Noemi, che permette a Ruth di lasciare la sua terra, di lasciare la casa di suo padre e di sua madre. Il movente, vi dicevo, non è direttamente una chiamata divina, ma la chiamata alla solidarietà radicale, quell'amore genuino, gratuito, che apre un nuovo cammino. Vorrei dire, per chi si sta sintonizzando ora sulle onde di Radio Maria, che sto presentando la storia di Ruth, di Noemi, di Boaz, quella che troviamo nel libro di Ruth, proprio anche in sintonia con la situazione di molti migranti costretti a lasciare la loro patria, la loro terra, per trovare un futuro meno terribile di quello che loro hanno come presente. Allora, seguiamo la nostra Ruth e la nostra Noemi che arrivano a Betlemme. È difficile ricominciare, sempre, per tutti, in particolare per dei migranti, ma in due è meno duro, perché in questo caso queste due vedove, l'una sostiene l'altra. E che Ruth sia una giovane non solo bella, ma generosa, che rischia in prima persona, ci si accorge subito. Anzitutto le donne di Noemi, di Betlemme, fanno gli elogi, ma poi anche Boaz, che è parente di Noemi, dove la nostra Ruth andrà a spigolare il grano, così comprendiamo Betlemme, casa del pane, e Ruth come spigolatrice del grano nei campi di Boaz. Quando voi andate a Betlemme, tenete presente, se ci andrete, ve lo auguro, quando voi andate a Betlemme, l'ho detta come se fosse scontato che tutti voi andrete a Betlemme, vabbè, se ci andrete, o se siete già stati, due cose: da un lato voi potete fare l'esperienza dei pastori, Davide era un pastore, e quando Gesù nasce l'angelo va al campo dei pastori, quindi Betlemme, terra dei pastori, e in questo senso in arabo Betlemme significa casa della carne, ma Betlemme è anche terra di grano, campi di grano, appunto di qua le pecore, di qua il grano. È l'altra faccia dell'economia di Betlemme. Spigolatrice di grano è la nostra Ruth, la nonna di Davide. Dunque, in questo senso, casa del pane. Casa del pane in ebraico, casa della carne in arabo, vere tutte e due le cose. E questo parente di Noemi, dove Ruth va a spigolare nei suoi campi, dice così di lei: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Ecco, sentite anche qui che diversi volti di Dio che vengono fuori. Tutti hanno un loro diritto di cittadinanza e tutti questi volti diversi vengono a dire anche situazioni che noi possiamo incontrare nella nostra vita. Qualche volta ci pare che Dio usi la mano dura quando sperimentiamo angoscia, malattia, infermità o lutti, tragedie. Sono stata ieri al funerale di una famiglia distrutta in un incidente. Allora, in questo caso noi sentiamo il silenzio di Dio, la lontananza, non perché Dio sia lontano, ma perché noi sentiamo così. Non perché Dio non ci ami, ma perché noi sentiamo la sua mano come pesare su di noi. E ecco che Boaz dice invece a Ruth, che ha scelto comunque di fare suo il Dio di Noemi, le dice: tu hai voluto rifugiarti sotto le ali del Dio di Israele. Allora, è un Dio che ha le ali. Nella Bibbia sentiamo anche che il Signore si paragona a un'aquila che porta sulle sue ali, ali di aquila, il popolo quando esce dall'Egitto. Sentiamo anche che Dio si paragona a una chioccia, anche Gesù si paragona a una chioccia e dice: quante volte ho cercato di raccogliervi come i pulcini, come fa la chioccia con i suoi pulcini sotto le ali, e non vi siete lasciati raccogliere, così dirà piangendo su Gerusalemme. Allora, un Dio che ha le ali, cioè ali di protezione, ali di tenerezza, ci tiene al riparo, il rifugio sotto le ali del Signore. Ma in questo caso potremmo dire che le ali di Dio si servono di Boaz, cioè di questo ricco signore di Betlemme, che aveva dei grandi campi e che era lontano parente di Noemi. E Noemi mette a frutto la sua saggezza, la sua anche ormai sapienza della vita, la sua astuzia, la sua fantasia per fare in modo che la sua nuora Ruth trovi un marito, e gli fa notare che Boaz è un lontano parente e che quindi avrebbe anche la possibilità, se lo vuole, perché la legge sosteneva questo, la legge del Levirato, di sposarla. E allora occorre in qualche modo giocare non solo di astuzia ma di seduzione, ed è quello che accade. Ruth concepisce un sogno, complice Noemi, e che prevede il suo riscatto, la sua possibilità di futuro. Ecco la strategia. Questa sera, le dice Noemi a Ruth, Boaz deve ventilare l'orzo sull'aia. Bene, lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scopri i piedi e sdraiati là, ti dirà lui ciò che dovrai fare. Astuta, eh? E così accade. È una notte di erotismo, chiaramente, perché stare ai piedi di è anche allusivo a una intimità, e è la notte in cui si gioca il destino di Ruth, ma anche quello di Noemi, perché Ruth dice a Boaz: stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. E stendi il lembo del tuo mantello, cioè proteggimi. Ruth invoca il diritto di solidarietà, fa espresso riferimento alla legge del Levirato, che prevede l'obbligo, pensate, l'obbligo di dare una posterità al parente morto senza lasciare prole. Si fonderà su questo diritto anche poi quel discorso ironico che i Sadducei rivolgeranno a Gesù quando gli raccontano della storia di una donna che è stata sposata da 7 fratelli, ovviamente prima uno, ma muore senza lasciare figli. Allora la prende in sposa il secondo fratello e muore senza lasciare figli, la prende in sposa il terzo fratello e così via, fino a 7, e poi dice muore finalmente anche la donna. I Sadducei dicono: alla risurrezione di chi sarà moglie dal momento che tutti e 7 l'hanno avuta per sposa? Perché i Sadducei non credono nella risurrezione, non credono nella vita eterna. E sappiamo la risposta di Gesù: stolti, voi non capite niente delle scritture che pur pretendete di conoscere e di leggere. Che cosa leggete nelle scritture? Come si parla di Dio? Non si dice forse il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Noi non diciamo il Dio del fu Abramo, il Dio del fu Isacco, ma il Dio di Abramo. E dunque riteniamo che Abramo sia vivo. Non dico il Dio del morto, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, quindi è il Dio dei vivi. E quanto poi alla fede nella risurrezione voi proprio siete lontani, perché alla risurrezione dei morti non ci sarà più bisogno di moglie e marito, non avremo più bisogno di generare figli, ma si sarà come gli angeli del cielo, gli angeli di Dio. Allora, perché vi ho raccontato questo? Semplicemente per via di questa legge del Levirato. Quando i Sadducei, cioè, raccontano questa vicenda a Gesù, questa sorta di parabola, fanno leva sul diritto del Levirato, che è un diritto ma anche una legge, che prevede l'obbligo di dare posterità al parente defunto. Quindi il fratello che sposa la cognata vedova lo deve fare per dare futuro alla famiglia, per dare, se fosse morto lasciando un figlio, non c'è la legge del Levirato. Ma nel nostro caso, anche la storia di Ruth, i due figli di Noemi sono morti senza lasciare figli. Dunque si tratta di dare una continuità alla famiglia di Noemi, ed ecco che Boaz può dare questa continuità in quanto parente. Il seguito della storia ci vede ambientati alle porte di Betlemme, dove Boaz fa un contratto con quello che era il parente più stretto, quello che avrebbe avuto più diritto di sposare Ruth. Ma ecco, vi leggo il testo. Anticamente in Israele vigeva questa usanza in relazione al diritto di riscatto o alla permuta. Per convalidare un atto giuridico, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. E questa usanza viene puntualmente messa in atto anche da Boaz, perché colui che aveva precedenza nel diritto di riscatto si tolse il sandalo e lo diede a Boaz. E cioè il parente più stretto riconosce a Boaz il diritto dello sposo. Avrebbe potuto sposarla lui, Ruth, ma evidentemente vede che non è una fortuna sposare questa straniera. Allora di buona voglia si toglie il sandalo, lo dà a Boaz, e anche il Battista dirà che non è degno di slegare il laccio del sandalo a Gesù. In altre parole, c'è una simbolica sponsale in questo togliersi il sandalo e darlo a Boaz. E cosa dice la gente di Betlemme? Si rallegra molto della decisione di Boaz, quella cioè di sposare questa giovane straniera. E gli anziani del popolo benedicono le nozze con queste parole: il Signore renda la donna che entra in casa tua come Rachele e come Lia, le due donne che edificarono la casa di Israele. Sono le due spose di Giacobbe. È Giacobbe che riceve dopo la lotta con Dio il nome di Israele. Giacobbe, Israel, quindi popolo di Israele, grazie alle due matriarche, Rachele e Lia. Quindi Ruth come le madri di Israele. Non è mai stato fatto un elogio più grande a una donna straniera nella Bibbia. Le due mogli di Giacobbe sono nominate in ordine di preferenza: Rachele, che è la donna del cuore, benché a lungo sterile, e Lia, la moglie che non era così bella, ma subito feconda. Ora, l'ingresso di Ruth nella casa di Boaz è una presenza da accogliere come benedizione, perché sarà lei a costruire la casa. È un'espressione molto forte, perché allude a che cosa? Alla casa che fonda la dinastia davidica. Quindi una straniera costruisce la casa del Messia, costruisce la casa di Davide, è l'antenata di Davide, e quindi destinata a perpetuare la discendenza che porta al Messia. Quindi Ruth viene citata dal primo evangelista Matteo come un'antenata di Gesù. E le donne di Betlemme, che cosa dicono? Se gli uomini fanno l'elogio e l'augurio a Boaz, le donne si rivolgono a Noemi e pensate non alla sposina, a Ruth, no, gli anziani fanno l'augurio allo sposo, Boaz. Le donne di Betlemme si rivolgono alla suocera e usano le parole che lei aveva espresso quando era arrivata a Betlemme e aveva detto alle sue concittadine: non chiamatemi Noemi, cioè mia dolcezza, chiamatemi Mara, cioè amarezza, perché l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata. Vedete che immagine di Dio viene fuori? Un Dio che mi ha amareggiata. Ma ecco che ora la situazione si capovolge e le donne di Betlemme possono consolarla perché gli dicono così: guarda che il Dio che affligge in definitiva consola, è lo stesso. E anche noi, vedete, possiamo vedere in questo il mistero pasquale. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche Gesù ha sentito Dio lontano. Perché mi hai abbandonato? E questo Dio che affligge, che non risparmia neppure il suo figlio, è il Dio però che consola. E come consola? Il terzo giorno risuscitò dai morti e Ruth si rende complice e alleata di Noemi e alleata di Dio stesso per la consolazione di Noemi attraverso il dono di un figlio. Quando nasce il bambino di Ruth, viene posto in grembo a Noemi, lei che aveva detto: mi sento svuotata, mi sento che non ho più nulla da dare. Ora riceve in grembo il bambino di Ruth, ma che se lo sente come suo, cioè è il suo nipotino, ma è il suo futuro. E le donne di Betlemme dicono così a Noemi: egli, questo bambino, sarà il tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Una esagerazione, ovviamente, ma che bella questa esagerazione, è bellissima, no? Questa esagerazione che viene a dire l'amore straordinario, inaudito, mai si è sentita una cosa del genere, che una straniera ami la sua suocera a questo punto. E allora le donne lo riconoscono e dice: ti ama più di 7 figli. Che bello questo sguardo femminile, che è uno sguardo affettivo e anche profetico, perché le donne di Betlemme vedono cosa? Vedono l'amore. Vedono l'amore di Ruth per Noemi, un amore così forte che vale più di 7 figli. Adesso possiamo fare un altro tipo di percorso che declina appunto la lectio umana accanto alla lectio divina. Cioè, in questi personaggi che abbiamo incontrato leggendo il libro di Ruth, questa storia, ognuno di noi può ritrovare parti del proprio cuore e fare in modo che queste parti non siano contrapposte dentro di noi, ma vengano un po' armonizzate, sia la parte bella, luminosa, con la quale facilmente ci identifichiamo, che anche la parte più ombrosa, fragile, come sono fragili i 2 figli di Noemi. Uno si chiamava Malattia, l'altro Fragilità, abbiamo detto, no? Maclone e Chilion. Ebbene, ci sono parti anche di noi che sono fragili, eppure dobbiamo accogliere anche queste parti. Dobbiamo accogliere anche la parte malata di noi. Dice: io sono sano. Sì, forse sei sano di salute, ma chi di noi può dirsi pienamente sano nello spirito? Non sono i sani che hanno bisogno del medico, dice Gesù. Io spero che vi sentiate tutti malati, perché sennò Gesù non viene per noi, Gesù viene per i malati, Gesù viene per i peccatori. Quindi c'è una fragilità in noi, la fragilità non solo fisica ma spirituale, la fragilità appunto morale, la malattia dello spirito. E c'è in noi anche una parte che potrebbe essere come Elimelech. Elimelech, il capofamiglia, il marito di Noemi, ho detto, significa: il mio Dio è re, E anche noi siamo chiamati a proclamarlo con la nostra vita, Dio è Re. Quindi c'è una parte di noi, c'è un Elimelech che dice, e lo deve dire con la vita, Dio è Re, anche quando sembra affliggermi, anche quando sembra questo Dio che non esista o che comunque non sia per niente Re, e invece Dio è Re, Dio è Re, e magari è Re sulla croce, anche per noi come lo è stato per Gesù. E poi può capitare però che dentro di noi ci sia anche una orpa. Orpa è la nuora che ama molto Noemi, ma che alla fine volta il dorso, no? E anche noi possiamo alle volte essere orpa, nel senso che voltiamo il dorso al Signore. Sì, magari abbiamo avuto gli entusiasmi di certi momenti, entusiasmi di giovinezza, o gli entusiasmi di certi momenti di preghiera, di esercizi spirituali, di qualche bella celebrazione liturgica, ma poi ritorniamo al nostro quotidiano, momenti di prova, e anche noi voltiamo il dorso al Signore. A voi non capita? A me è capitato. E quindi c'è una orpa dentro di noi, una che volta il dorso, ma il Signore non smette di amarci e ci sente mia delizia. Noemi vuol dire mia delizia, e noi anzitutto siamo delizia per il Signore. Il Signore, guardandoci, dice: ah, tu sei la mia delizia. Mi viene in mente questo bel testo di Isaia che dice: io ho sempre il tuo volto davanti agli occhi, ho il tuo nome scritto sulle mie mani. Ma noi, per Dio, siamo i gioielli, noi siamo la sua delizia, siamo la ricchezza, il tesoro più prezioso. Quindi non c'è dubbio che noi per Dio siamo Noemi, siamo dolcezza, siamo delizia. E come Ruth, anche dentro di noi può esserci questa parte, questa persona amica. Io credo che dentro di noi ci sono tante parti, c'è Orpa ma c'è anche Ruth, perché anche dentro di noi c'è una parte che è capace di stare vicino, che è capace di aiutare, che è capace di solidarietà. È che non siamo solo Ruth, non siamo solo Elimelech, ma siamo anche Orpa, siamo anche Maclon, che vuol dire malattia, siamo anche Chilion, che vuol dire fragilità, e allora e siamo anche forse un po' Boaz, cioè colui che è il riscattatore, colui che diventa possibilità di rifugio e di confronto per tanti. Allora ci possiamo chiedere in che modo questi vari aspetti così complessi, talvolta anche contraddittori, possono essere armonizzati dentro di noi e portarci a integrazione, a unificazione. Mi fa sottolinea lo psicoterapeuta Nello Dell'Agli che ognuno di noi ha bisogno dal punto di vista psicologico di un'appartenenza reale, di vivere in un clima di famiglia, di imparare a convivere con chi è diverso, di lasciarsi lavorare dalle persone con cui si sta, con cui si vive, per superare le tentazioni dell'individualismo e dell'autoreferenzialità, cioè sempre l'io al centro, e sviluppare così seria e profonda solidarietà. Siamo chiamati a sviluppare questa seria e profonda solidarietà con gli stranieri, ma anche tra di noi in casa, perché siamo tutti un po' stranieri l'uno all'altro, cioè c'è una parte di noi che è straniera per l'altro, perché chi di noi totalmente manifesto? Ci chiamiamo appunto l'altro, se tu sei altro per me vuol dire che sei il diverso, che c'è una parte straniera, siamo stranieri e pellegrini sulla terra, anche se siamo in patria. E quindi lasciarci attirare, unificare dallo spirito di Gesù che è il riscattatore per eccellenza. Direi, e poi voglio lasciare spazio alle vostre domande, che è necessario imparare a non identificarsi solo con le parti luminose del nostro cuore. È bello, sarebbe bello essere solo luce, sarebbe bello essere fedeltà di Ruth, accoglienza e generosità di Boaz, ma non siamo solo questo. E occorre imparare a identificarsi, o almeno a riconoscere, anche le parti ombrose di noi, anche le parti di fragilità, perché se non le riconosciamo rischiamo di essere oppressi da queste parti, e prima o poi, se noi non facciamo i conti con queste parti di fragilità che ci abitano, saranno loro stesse a presentarci il conto, no? Quindi attenzione anche a non proiettare fuori di noi i nostri conflitti irrisolti, perché si pretende con aggressività alle volte che siano gli altri a doverci dare pace, e invece siamo noi chiamati a darci pace, e cercare di armonizzare, cioè le parti di noi che sono in lotta tra di loro, in contrasto. Come darci pace? Componendo luce e ombra, sono polarità, non dobbiamo ammazzare una parte di noi, ma farla convivere, accogliere anche la parte di noi fragile, la malattia, la debolezza, anche la debolezza spirituale, il peccato, e offrirlo al Signore. Cosa possiamo offrire? Il Signore ha detto a Santa Faustina: offrimi i tuoi peccati, questa è la parte tua che ti appartiene, l'altro te lo do io, di tuo hai il peccato, offrimelo. Ecco, ma nella misura in cui io offro al Signore la mia fragilità, il mio peccato, significa che almeno lo ho accolto, lo accolgo, riconosco di essere peccatrice, quindi faccio i conti con la mia fragilità, il mio limite, e lo presento a colui che mi può riscattare, che mi può riunificare, darmi la pace interiore. E poi occorre anche imparare a non lasciarsi andare, a vivere anche la fatica, come appunto le due nuore insistono con Noemi. Lei si sente svuotata, ma loro stanno vicino e non si lasciano andare. Lottando si può ricostruire il futuro. Quindi vedete, mi piace questa dimensione, che di permettere ad ogni nostro personaggio interiore, ad ogni nostra polarità, ad ogni nostra tendenza, di entrare in contatto profondo con Dio, ma anche con chi ci sta vicino, con le fratelli, le sorelle, gli amici, le persone con cui viviamo, perché in modo diverso anche gli altri possono, se io mi rivelo, prendersi cura di me. Se io mi manifesto alle mie consorelle nella mia fragilità, do a loro l'opportunità di avere riguardo, sono in un momento, in un periodo di stanchezza, di fragilità, allora loro sanno come rapportarsi verso di me. E questo penso che sia importante, perché creiamo in tal modo delle relazioni sane e nutrienti. Imparare in questo senso proprio anche dalle donne e la forza delle donne. La forza delle donne è costruire ponti. Le donne, ahimè, adesso vediamo anche le donne kamikaze, ma le donne in genere non vanno alla guerra, le donne fanno le crociorissine, costruiscono, insomma, la donna è per la vita, genera vita, e quindi è bello queste due vedove, Ruth e Noemi, appartenenti anche a due livelli generazionali diversi, che insegnano dal punto di vista psicologico a non voltarsi le spalle, ma a guardarsi negli occhi, a saper convivere e collaborare nella differenza, viaggiando insieme pur con tutte le difficoltà che ci possono essere, imparando così l'arte della solidarietà e del sostegno vicendevole. arricchendoci anche proprio della differenza. Vedete adesso il fatto che vengono molti migranti, ma noi possiamo arricchirci entrando in contatto con altre culture, sviluppare identità e disponibilità. Il fondamentalista è colui che ha paura del confronto, perché il dialogo farebbe risuonare tutti i suoi dubbi, i travagli, le paure che sono dentro di lui. La sua identità è un'identità rigida che teme di fronteggiarsi con il diverso. Al contrario, il cristiano è uno che sa accogliere, alla maniera di Gesù, che da ricco che era si è fatto povero e è venuto come medico dei malati che siamo noi, e che si è proprio svuotato per farci ricchi della sua divinità. Adesso io mi fermo e do spazio alle vostre domande, che ascolterò con grande piacere, e vi ringrazio anzitutto perché siete stati attenti, mi avete seguito, mi avete onorato con il vostro ascolto, e ora io mi sento onorata ad ascoltare voi. Pronto?
Sì, buonasera, sono Rosa Maria da Genova. Buonasera.
Buonasera Rosa Maria.
E volevo dire una cosa, questa storia di Ruth è talmente commovente ogni volta che la sento, che la leggo, che è veramente straordinario questo amore così, così tutto sommato disinteressato, ecco, perché…
Veramente.
Ecco, e poi un'altra cosa che lei ha detto prima, molto interessante, è la persona che effettivamente ha questo problema di avere dei problemi non risolti e quindi non se ne accorge e praticamente li riversa sempre sugli altri nel tempo presente. E come si fa ad aiutare una persona del genere? Come si fa a dialogare, a dargli una mano? Perché a volte non so neppure io se far notare questa cosa oppure no. Io cerco sempre di evitare, di essere, come posso dire, gentile ma neutra, che non, di non rivangare, di non dire niente, però vedo sempre che la cosa continua sempre, non c'è mai una fine, non so come, più che pregare non so come fare.
Grazie Rosa Maria, hai messo il dito su una piaga proprio aperta, dolente, no? Perché vivere ad esempio con persone che proiettano sempre fuori di sé i propri conflitti irrisolti è difficile, perché queste persone pretendono con aggressività esplicita o magari passiva che siano gli altri a doverci dare pace, no? E non fanno i conti con le divisioni interiori. Allora, come fare? È una bella domanda e non ci sono ricette, io non ho una ricetta. Bisognerebbe di volta in volta vedere, perché difficilmente chi non è stato educato a fare i conti con i propri problemi interiori entra dentro come una spirale che continua a ripetere questo meccanismo di proiezione. E allora talvolta si può fare da specchio, talvolta si può anche dire una parola, e altre volte forse la cosa più saggia è di stare zitti, perché non si farebbe altro che innescare ancora più aggressività, perché magari quella persona non ritiene affatto di fare un'opera di proiezione. Allora io, Rosa Maria, ho potuto intuire che tu questo problema ce l'hai in prossimità, cioè ci vivi con una realtà di questo genere, ti fa anche soffrire, e quindi ti affido al Signore, ti assicuro la mia preghiera, perché ti metta Lui sulla bocca le parole giuste e soprattutto ti dia la forza di stare con mitezza e pace anche lì dove magari sperimenti aggressività e proiezione dei conflitti irrisolti da parte della persona alla quale ti riferivi. Ti ringrazio molto Rosa Maria. Pronto? C'è un'altra chiamata?
Pronto? Pronto?
Pronto.
Sorellina, buonasera.
Pronto.
Salve,
buonasera.
Volevo dirle che l'avrei ascoltata.
E vorrei sapere
ore.
Chi è.
Io sono Meni, chiamo da Cosenza. Senta,
Cosenza.
Le volevo dire, a parte che l'avrei ascoltata per ore e ore veramente, io questa storia non la conoscevo per la verità. E mi ha ricordato molto quella che vivo, perché io sono una giovane vedova e ho mia suocera che purtroppo, ahimè, oltre a perdere mio marito, aveva già perso una figlia. Mi volevo soffermare, ci sarebbero tante cose su cui vorrei, ma voglio lasciare spazio agli altri. Mi volevo soffermare su un aspetto. Quando Noemi a un certo punto dice: io ho avuto un castigo, cioè sono una persona che in qualche modo ha subito la durezza, in questo caso, di Dio. Devo fare una breve premessa. Io, grazie al cielo, avevo sperimentato la vicinanza con il Signore già prima della malattia di mio marito, quindi una vicinanza che era frutto comunque di un cammino nostro iniziato da ragazzi. E da dire che mia suocera è una persona assolutamente legata a, non solo al Signore, ma in particolare alla Madonna. Però spesso e volentieri ci chiediamo, nei momenti di grande sofferenza, perché lei può immaginare, mio marito aveva solo 52 anni, io ho due bambini, uno di 14, uno di 13 anni, questo, come spiegare che in realtà non è un castigo, ma quando io sono illuminata dalla grazia di Dio, ritengo che mio marito avesse qualcosa di più importante da fare lassù e che comunque lui questo percorso qui sulla terra l'avesse concluso, perché aveva capito già tante cose e mi ha lasciato un'eredità grandissima, perché io quella benevolenza e quella dolcezza che oggi ho nei confronti di mia suocera non l'avevo prima. Le volevo bene, ma adesso sperimento veramente quella grazia che mi consente di sentirla come una parte, un prolungamento di mio marito, e lei sente in me, nei miei figli, la stessa cosa. Però io vorrei trovare le parole giuste per far capire che il Signore non ci ha castigati, ma cosa posso dirle? Cos'è successo? Perché si è portato via un uomo meraviglioso, glielo assicuro. Se l'è portato via e ci ha lasciato così, così orfani di un marito,
certo,
di un padre, di un amico, di un compagno, di una persona speciale, veramente speciale per tanti.
Una cosa, io non ho capito che lei è di Cosenza, la provincia di Cosenza meno, ma non ho registrato il suo nome.
Il mio nome effettivamente è un nome che usano da quando sono nata, in realtà io sarei Filomena, ma mi chiamano tutti Meni e ci tengo a dirlo perché io vorrei che mi si riconoscesse, nel senso che sono ben contenta di ricevere ogni tanto le belle parole di Radio Maria, che ascolto da qualche anno, prima così di tanto in tanto, adesso sempre più spesso mi rifugio. Non tutti i programmi mi riescono a prendere, ma questo è come altri, mi hanno veramente dato un segno, e un bellissimo segno, in una serata che magari mi potevo immaginare tutt'altro, no? Ci sono momenti di grande conflitto, come lei potrà immaginare, ma ho provato anche ad accettare quelli, come lei diceva, cioè riesce a leggere veramente nel profondo di noi tutti, perché io dico che come ci si rivolge a un padre terreno, a una madre terrena, a volte anche in maniera sgarbata, in maniera dura, così allo stesso modo io mi rivolgo a mio padre dei cieli e dico: senti, ma cosa hai fatto? Cioè, ma mi hai tolto la persona che io amavo, ma perché? Io non ti capisco. Poi ci sono altri momenti in cui dico: ma no, lui lo ha fatto perché sicuramente avrà avuto un suo disegno per me, per noi, lo capirò lì. però a volte desidero di morire per raggiungere prima mio marito, per raggiungere prima mio padre, che ho amato tanto, gli uomini della mia vita che mi hanno formata. Però io ho due bambini e, come dice mia suocera, che è una persona meravigliosa, ci tengo a dirlo, lei mi dice: tu devi vivere per loro e devi andare avanti, sei giovane, hai bisogno di uscire, di fare tante cose che facevi, non ti devi chiudere. Però ci sono questi momenti, allora come fare a trovare le parole giuste per dire che non è un castigo?
Grazie, allora anzitutto veramente grazie anche della tua grinta, delle diverse sfaccettature che hai espresso e che sono tutte vere. Mi è piaciuto molto questa tua anche espressione, gli uomini della mia vita e il desiderio di raggiungerli, perché proprio questo è l'amore. E d'altro canto questa vicinanza con il Signore ti permette anche questa bella vicinanza con la tua suocera. Cosa dire alla suocera e soprattutto cosa dire al tuo cuore? Anzitutto non è un castigo, neanche Noemi parla mai di castigo, parla di mano pesante, mano dura. Ma come credete che l'abbia sentita la Madonna sotto la croce? Cioè il Dio che affligge, che consola. Di fronte a tragedie come quella che è capitata a lei, Filomena, di perdere nel cuore della giovinezza il marito, è chiaro, restando con due ragazzi 14 e 13 anni, ma è chiaro che si trova anche, ci si sente svuotati e dice: che parole dire? Ma non ci sono parole. Non è un castigo, ma in realtà noi non capiamo il perché, questa è la verità. Aveva ancora tante cose da fare. Tu hai detto: io penso che il Signore aveva un progetto su di lui e per questo me l'ha tolto, ma dovrà spiegarti un giorno perché te l'ha tolto. Certo, e fai, è bellissimo quello che tu dicevi, come ci si rivolge a un papà, io mi rivolgo a Dio e dici: ma perché mi hai fatto questo? Questo è più che legittimo, anzi io ti dirò, Filomena, Dio piace che lo tratti così, piace, perché vuol dire che gli parliamo cuore a cuore, da persona a persona. Che cosa vuoi che interessi a Dio che andiamo lì a dirgli preghiere come se fosse un muro? No, Dio è una persona con la quale entriamo in relazione, per cui portargli davanti i nostri dubbi, le nostre preghiere, ma nel senso anche preghiere di lamento, tutto questo trova grande spazio nella Bibbia, dove non ci sono solo i salmi di lode e di benedizione, ma appunto anche i salmi di lamento. E Gesù muore facendo sue le parole di un salmo di lamento: Dio mio, perché? E non mi risulta che è andato qualcuno a dirgli il perché. È morto con la domanda aperta: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dando un grande grido, spirò. Luca metterà altre parole sulla bocca di Gesù, ma se le ha dette Gesù queste parole angoscianti, e il perché sarà dato tre giorni dopo, quando appunto la tomba sarà trovata vuota e apparirà il risorto. Però sotto la croce la Madonna non ha sentito un perché. La Madonna ha creduto nel buio, e quello che ha sentito non è un Dio che castiga, ma un Dio che mette alla prova, sì. E Gesù nell'orto degli ulivi, come è provato? Dio mio, padre, padre, Abba, padre, allontana da me questo calice, ma non la mia, la tua volontà. È una prova, è una grande prova. Allora direi, Filomena, che avvicinandoti con tutta questa passione, perché ho sentito passione in te, ho sentito veramente una bella donna, e tu mi dici che ami tua suocera e lei è legata a te perché vede in te anche il prolungamento appunto di suo figlio, di tuo marito. Con questi bei sentimenti che avete, riscoprire un Dio che è certo, non è catturabile solo dentro una immagine. Dio è padre, certo che è padre, ma è un padre del quale non capiamo sempre le intenzioni, la finalità. Perché l'ha fatto? Non lo so. Perché Certe donne hanno soltanto sofferenza, perché? Non lo so. E anche noi quando ci troviamo di fronte a chi sta sperimentando prove grandissime, togliamo anzitutto il castigo, non c'è, perché Dio non è come noi, ma meno parole diciamo, meglio è, forse conviene stare accanto, piangere e sostenersi appunto alla maniera di Ruth e di Noemi. Grazie Filomena, passiamo all'altra domanda se c'è.
Pronto? Buonasera.
Buonasera.
Buonasera madre, io sono
Buonasera.
Michele, io sono Michele, chiamo da Napoli. Buonasera.
Michele da Napoli, buonasera, ecco un uomo
buonasera.
Tra le donne.
Sì, ecco. Madre, io volevo avendo ascoltato con tanta attenzione, ma direi, se mi permette, con tanto amore la sua voce e le sue parole che entrate veramente dentro nel mio cuore, soprattutto in
grazie.
Un momento grazie a lei, perché lei è uno dei doni di Dio che ha fatto a noi di radio ascoltatori di Radio Maria. Ecco, detto questo, grazie. Volevo dirle, mi sono sentito particolarmente toccato quando lei ci ha detto che Gesù è venuto per gli ammalati, per coloro che soffrono, quindi per i peccatori.
Certo, ecco. È il cuore del Vangelo questo.
Ecco, io ovviamente forse tante grosse prove non sono stato in grado di superarle, no? E allora che cosa mi è successo? Mi sono sentito trasportare dalla Divina Misericordia, da Suor Faustina Kowalska in particolare.
Sì, sì.
Che se non erro in tempi primi si chiamasse Elena come lei.
Sì, sì, Elena, sì, grazie.
Quindi ecco, è facile adesso dire da grande peccatore quale sei appoggiarsi alla Divina Misericordia. Il mio non è stato un appoggiarsi, ma io mi sono sentito proprio
sotto le ali della Divina Misericordia,
rapito, e non so spiegare che cosa mi sia successo e che cosa mi stia succedendo dopo un bruttissimo momento della mia vita, dopo una bruttissima offesa a Dio. Ecco, questo che cosa voglio dire? Che mi sento a volte nella mia preghiera quotidianissima, mi passi l'uso del termine la mia preghiera quotidiana, spesso avverto quella preghiera arida che sembra non arrivare, sembra essere inutile e quant'altro. Ovviamente la Divina Misericordia, io sentendola dentro, mi permette di continuare ancora nella mia preghiera, perché è un qualcosa che non riesco a spiegare, che non riesco a... ci mancherebbe altro a
certo.
capire... quale mente angelica e umana può capire la Divina Misericordia?
Infatti non è
questo. Sì.
Sì, non è da capire, ma come lei dice, è stato affascinato, attratto, ha fatto esperienza. E solo chi provò lo può dire, no? Giustamente, hai detto bene Michele, non si può dire nel senso di dire razionalmente con parole che rendano conto di tutto lo spessore, perché un'esperienza la si deve fare. E allora dice auguri, io immagino che auguri a tutti quelli che ascoltano di poter fare questa esperienza della Divina Misericordia, dove è sentirsi amati, sentirsi perdonati, sentire che la nostra fragilità è abbracciata, accolta, anzi che proprio per questo Dio è sceso dal cielo. E semmai, come dice Papa Francesco, siamo noi che abbiamo fatica, facciamo fatica a perdonare a noi stessi, ma Dio ci abbraccia e ci prende in braccio come fa il papà col suo bambino. Temo che sia giunta l'ora, non so se dalla regia mi concedono un'altra domanda o se dobbiamo smettere. Perché...
Pronto?
Sì.
Parla Alfonso, Dario San Martino, provincia di Venezia.
Oh, Alfonso, ecco la seconda voce maschile di questa serata allora. Un altro
Suora Elena. Suor Elena, io devo complimentarmi perché lei ha illustrato Ruth in una maniera ammirevole. E secondo, vorrei sapere se è ancora in commercio il suo libro sulle donne nella Bibbia.
Sì, sì, è in commercio, certo. Ha fatto tantissime ristampe, ma è stato ristampato e quindi lo trova. È pubblicato dalla Cittadella Editrice, la Cittadella di Assisi.
Sì, sì, conosco tutte io queste cose qua. Allora la ringrazio infinitamente, le auguro tante belle cose e di essere sempre in compagnia con l'imperatrice Elena, che è stata una grande archeologa.
Grazie, grazie molte Alfonso, grazie e buona continuazione di questa serata, perché mi hanno detto dalla regia che dobbiamo finire un po' prima. Vorrei dire che il prossimo mese sarò più sintetica, lasciando più spazio a voi e alle vostre domande, che sono sempre molto importanti. Questa sera vi saluto così, con questa bella figura di Ruth che ci apre il cuore all'accoglienza, all'ospitalità, sapendo che noi stessi siamo accolti e ospitati dal cuore di Dio, che è amante della vita. Grazie, buona serata, un grande abbraccio soprattutto a chi tra di voi sta sperimentando infermità, malattia nel fisico e anche nel morale. Buonanotte e buona domenica.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.